DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Europa, l'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Well, in my view, we are already in a crisis mood, and not to acknowledge this state is to ignore reality.
Mario Draghi, l'atteso rapporto sulla competitività, che è un po' come dire tutto quello che è il futuro dell'Unione, perché parla di governance, perché parla davvero di tanti temi essenziali. Allora abbiamo deciso che, consapevoli di non poter raccontare tutto quanto, però ci prendiamo la seconda parte di questa puntata. Avremo con noi il professor Martinelli, professore di diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca. Parleremo di questo rapporto. Già nelle ore successive le reazioni, tra l'entusiasmo delle istituzioni ma anche la preoccupazione, una tra tutte, Paolo Gentiloni dice secco: il rischio è che il rapporto Draghi resti lettera morta. Questo rapporto e questo rischio è così evidente che nelle stesse ore, accadeva venerdì, a Budapest si apre un incontro ministeriale, un classico, insomma, gli incontri a 27 ministri dell'economia che fanno capo a Budapest, in questo caso, ve lo ricordo, presidenza di turno dell'Unione Europea, per un Ecofin informale. Insomma, morale della favola, su 27 se ne presentano 9, e se ne presentano 9 perché gli altri non intendono essere presenti, per dare un messaggio molto esplicito al primo ministro Orbán. Perché Orbán, protagonista di una politica estera di fatto autonoma, con i suoi viaggi in Russia, in primo luogo, primo alto rappresentante dell'Unione a farlo, evidentemente senza condividere il progetto con i suoi alleati e colleghi europei. Questo vertice segnala la differenza e la distanza, segnala anche uno dei temi di cui Draghi parla a lungo e noi parleremo, è quello appunto della governance, perché alcune cose vengono decise a maggioranza assoluta, perché magari un paese si può permettere il lusso di bloccare un meccanismo stabilito e messo a punto a 27. Questo più tardi. Questa settimana alcune cose invece sono accadute. Allora ripartirei da un altro aspetto, una decisione di fatto lungamente attesa che riguarda la BCE.
La domanda ora è: quale sarà la prossima mossa della Banca Centrale Europea dopo il taglio di 25 punti base che ha portato il tasso sui depositi al 3,5%? La presidente Lagarde non ha fornito piste, ribadendo che l'azione di Francoforte si baserà sui dati e che non è possibile vincolarsi a un percorso prestabilito. E così, se i mercati danno già per acquisito un ulteriore taglio dei tassi entro dicembre, gli analisti riducono sensibilmente una simile eventualità nella prossima riunione di ottobre. Secondo le ultime stime di Francoforte, l'inflazione appare sì su una china discendente, restando ancora mezzo punto sopra l'obiettivo del 2% quest'anno, prima di centrare l'1,9% nel 2026, ma le previsioni sul PIL fanno intravedere una crescita ricca di incertezze, tanto che la BCE ha dovuto rivedere leggermente a ribasso le proprie previsioni, solo 8 decimali in più quest'anno nell'eurozona, che dovrebbero salire nel prossimo biennio fino a raggiungere l'1,5% nel 2026. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
su questa decisione, come dire, in generale ci piace l'abbassamento dei tassi, ragioniamo tutti sulle possibili conseguenze, anzi sulle conseguenze di fatto inevitabili. Donato Masciandaro, editorialista del Sole 24 Ore, professore di politica e monetaria all'Università Bocconi, intervenuto a Focus Economia al microfono di Sebastiano Barisoni, appare molto scettico a causa della mancanza di chiarezza, dice, della presidente della BCE Lagarde.
In primo luogo le previsioni sono fotocopie da due anni a questa parte. Peccato che due anni fa tutto doveva chiudersi nel 2024. Adesso siamo nel 2024 e tutti si dovrà chiudere nel 2026. Io non ci credo più. Nel senso che se si analizzano le proiezioni, sono sistematicamente sbagliate verso il basso quando il tasso di inflazione effettivo è più alto. Traduzione, uso strategicamente le mie informazioni. Questo non significa che non sei capace, significa che sei scorretto. Seconda osservazione, non c'è stata una recessione e le aspettative sono rimaste ancorate. Forse la BCE e anche la Fed la devono smettere di sbandierare questo risultato, perché le aspettative sono rimaste stabili anche quando loro hanno sbagliato la politica per due anni. Quindi la loro politica con quelle aspettative non c'entra nulla, semplicemente non sono credibili.
E questo era Donato Masciandaro a Focus Economia. Adesso un salto in Francia, perché, come dire, l'abbiamo lasciato un po' tra Olimpiadi, Paralimpiadi, una crisi politica che ancora non si risolve. È stato indicato all'incarico di primo ministro un uomo davvero navigato, un grande negoziatore, l'uomo della Brexit, Monsieur Barnier. Detto ciò, si attende, forse domani, forse i prossimi giorni, la lista complicata del futuro governo.
Sembrano essere ormai agli sgoccioli le trattative per la formazione del prossimo governo francese guidato dal premier Michel Barnier, recentemente nominato dal presidente Macron. Un esecutivo a trazione centrodestra, quello che dovrebbe essere annunciato questa settimana, sostenuto dai macroniani di Renaissance e dai repubblicani, partito gollista dal quale proviene il nuovo primo ministro.
Le peuple d'aujourd'hui, souverain qui s'exprime par le suffrage, qu'il faut toujours prendre en compte parce que c'est le fait promis en toute démocratie.
Bisogna sempre prendere in considerazione il popolo sovrano che si esprime con il suffragio, perché è il primo effetto in ogni democrazia, ha detto Macron nei giorni scorsi in una discussa dichiarazione tenuta all'Eliseo. Lo scenario, infatti, non sembra rispecchiare il risultato delle legislative anticipate tenutesi a luglio su decisione di Macron, che ha sciolto l'Assemblea nazionale dopo la vittoria di Marine Le Pen alle europee. La sinistra, arrivata in testa alle elezioni sotto i colori del nuovo Fronte Popolare, senza però ottenere la maggioranza assoluta, promette barricate dopo aver richiesto inutilmente a Macron la guida del governo. I lepenisti, invece, si mostrano attendisti e ricordano all'Eliseo, con toni minacciosi, di essere il primo partito dell'emiciclo con 126 deputati, sebbene siano arrivati terzi alle legislative. Un gruppo importante è quello del Rassemblement National, anche se insufficiente per sfiduciare il prossimo governo. L'unica certezza è che Macron vuole lasciare le mani libere a Barnier. L'ex capo negoziatore della Brexit per l'Unione Europea promette di sfoderare le sue doti da mediatore per parlare con tutte le parti.
On fera le cose metodicamente, seriosamente. J'écoute tout le monde.
Faremo le cose metodicamente, seriamente, ascolto tutti, garantisce Barnier. Un lavoro diplomatico necessario alla sopravvivenza del suo governo, che dovrà presentare entro il 1 ottobre la manovra finanziaria. Barnier è arrivato in un momento particolarmente delicato per la Francia, che come l'Italia dovrebbe inviare a Bruxelles il piano di bilancio dopo la deadline del 20 settembre. Parigi, Roma e altri 5 membri europei sono oggetto di una procedura per deficit eccessivo. Un altro rompicapo sul tavolo del premier francese, che nel suo curriculum vanta diversi incarichi a Bruxelles come commissario ed eurodeputato. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
Insomma, Barnier avrà sicuramente modo di esercitare al massimo le sue riconosciute capacità di mediatore. Intanto, in questo fine settimana seguiamo gli sviluppi, ne abbiamo parlato qualche momento fa, del vertice dell'Ecofin informale. Per completezza di informazione, Francia non presente, Germania non presente, Spagna non presente, l'Italia presente come, diciamo, paese più importante in termini di numeri e di PIL, in un totale appunto di 9 su 27. La crisi innescata in questo senso da Orbán non è affatto chiusa, e le divisioni dell'Unione Europea si misurano anche appunto nella distanza delle scelte. Di tutto questo, in maniera diversa, ma assolutamente conseguenziale, parliamo subito dopo gli aggiornamenti per chi è in viaggio con il professor Claudio Martinelli, che è professore di diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca. Torniamo subito.
Europa, Europa.
L'abbiamo anticipato in questa seconda parte, parliamo di Draghi, parliamo del suo programma, parliamo del piano, anzi del piano molto complesso presentato la scorsa settimana. Gli è stato chiesto il piano, l'ha fatto, toccherà ora a chi ha ricevuto il mandato per governare l'Europa realizzarlo. Naturalmente parleremo di questo e dei contenuti più di una volta, cominciamo a farlo con Claudio Martinelli, professore ordinario di diritto pubblico comparato all'Università Statale di Milano Bicocca. Professore, buongiorno e bentornato intanto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, prime considerazioni. Dicevamo, c'è davvero tantissimo materiale, tant'è che a proposito di presentazioni, lo stesso Draghi è alla vigilia di una settimana che lo vedrà, come dire, raccontare il suo programma, il suo progetto nelle istituzioni, al Parlamento. Insomma, ci saranno tanti incontri, cerchiamo di toccare alcuni elementi. La mia impressione è che da ritenere assolutamente ci sia, non è nuovo, diciamolo, l'esigenza di dare un processo decisionale a questo meccanismo sempre più complesso e quindi a rischio stallo che è il sistema delle istituzioni europee. È un po' un punto che possiamo condividere come titolo?
Direi proprio di sì, naturalmente si tratta di un report particolarmente complesso e articolato, anche con dettagli tecnici non da poco. Però mi sembra di poter dire che la cifra di base sia essenzialmente questa, cioè intrecciare le questioni di carattere economico, in particolare legate alla competitività e alla produttività, che deve essere incrementata dentro i meccanismi dell'Unione Europea, con i meccanismi istituzionali. Cioè questo intreccio che smentisce un'idea che ogni tanto circola anche nel dibattito pubblico per cui l'economia serve a produrre ricchezza e la politica serve a distribuirla. No, economia, politica e diritto sono intrecciati nella costruzione di un'entità come l'Unione Europea da sempre. Quindi da questo punto di vista Draghi sottolinea come la necessità di arrivare a delle revisioni, delle riforme importanti di natura istituzionale impatta direttamente sulle capacità economiche dell'Unione dentro la competizione internazionale.
Ecco, tra questi meccanismi e direi nel piano di Draghi c'è una sorta di grande appello alla semplificazione che affronta anche il tema del cosiddetto deficit democratico. Da una parte spesso la critica alle istituzioni di essere lontane, di non partecipare al dibattito, di non svilupparlo, in realtà Draghi sembra dire esattamente l'opposto, a volte ce n'è persino troppo.
Esattamente, mi pare che questo report chiuda una querela anche scientifica, dottrinaria di lunghissimo periodo, cioè questa idea della sofferenza di un deficit democratico da parte dell'Unione Europea. Ecco, il report ci dice sostanzialmente il contrario, cioè ci dice casomai che esistono troppi contrappesi, troppi veto players che finiscono per da una parte complicare e dall'altra ritardare le decisioni. Viene addirittura fatto un calcolo nel report per cui ci vogliono 19 mesi per produrre una decisione legislativa da quando la Commissione la propone a quando diventa atto. Ecco, Draghi ci dice no, nella competizione internazionale attuale questo non è possibile in termini di tempo e non è possibile in termini di complicazione delle norme.
Qui viviamo un contesto in cui, facciamo un esempio pratico, il meccanismo della presidenza a rotazione che ci vede in questo momento essere presieduti da un signore che è il primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orban, che segue per esempio una politica estera di fatto distaccata e autonoma. È un esempio, a mio avviso, molto chiaro di che cosa significa poi l'Europa è incomprensibile.
Lo so, infatti Draghi, da questo punto di vista, il report dice una cosa molto interessante. Sul piano astratto, questa situazione meriterebbe una revisione generale dei trattati. Ma il report stesso riconosce che questa prospettiva, soprattutto in questo momento, sia un po' utopistica. E allora, molto realisticamente, procede a fare determinate proposte a trattati invariati, proprio per ridurre il livello di complessità. Noi sappiamo che ci sono ancora molte materie in cui l'Unione Europea decide all'unanimità. Il report caldeggia la necessità e quindi l'opportunità di estendere invece le materie che possono essere decise a maggioranza qualificata. Ecco, in astratto tutto questo richiederebbe appunto una revisione dei trattati, ma esistono delle procedure che in termini tecnici si chiamano passerelle, che sono un po' complicate, ma che consentono di volta in volta di spostare la decisione su una determinata materia dall'unanimità alla maggioranza qualificata, quindi per renderla più semplice. Attenzione, comunque la garanzia di un grande accordo ci sarebbe, però evitare l'unanimità che cosa impedisce? Impedisce il potere di veto di un solo paese su tutta la decisione complessiva.
Parliamo un momento anche di Next Generation UE, in che modo questo report segna a suo avviso o meno un passo avanti e dunque sul fronte delle risorse, che è questo ovviamente un tema essenziale, lo ricordiamo, l'1% del budget, dunque del PIL europeo è la risorsa, diciamo, media del sistema, a volte sembrano troppi soldi, dopodiché c'è una richiesta diffusa di finanziamenti da parte di 27 paesi. Ecco, in che maniera Draghi, peraltro con la sua esperienza, affronta questo aspetto?
Questo tema delle risorse è stato forse il più dibattuto in questi giorni di dibattito sul report, ma secondo me il dibattito non ha colto un elemento essenziale, che è il seguente. Allora, Draghi dice, per mettere in campo tutte le cose ambiziose che questo rapporto prevede, è chiaro che sono necessarie delle risorse. Queste risorse possono e anzi debbono essere raccolte anche con forme di debito comune.
Il debito, no? Buono.
Addirittura lui quantifica, no? questo 800 miliardi che servirebbero per mettere in campo tutto ciò. Bene, però qui Draghi fa un passo avanti anche rispetto all'impostazione che venne data al tempo del Next Generation EU. Perché? Perché lui sottolinea che quelle risorse, soprattutto quelle che vengono raccolte a debito, debbono essere destinate a beni pubblici comuni europei, no? Quindi non disperso, come in qualche modo il Next Generation EU ha determinato, no? Di disperderlo.
Cosa sono
poi
i beni pubblici comuni europei?
Bene, faccio un esempio molto dibattuto e molto controverso, ma che secondo me è decisivo, e cioè la difesa comune. No, la difesa comune è proprio un classico bene pubblico europeo. Perché le difese ce le hanno già tutti i singoli paesi. Il problema è che non servono a nulla, perché sono appunto difese, eserciti, sistemi difensivi governati da strutture e politiche essenzialmente nazionali.
E spesso competitive, o almeno competitive nella misura in cui fanno parte di un retaggio storico in cui, come dire, la minaccia poteva essere un altro Stato europeo.
E spesso non coordinate. Ecco, qui invece si tratterebbe di costruire un sistema che poi alla fine probabilmente produrrebbe pure dei risparmi, no?
Certo.
Mettendo tutto. Ecco. Ma che soprattutto nell'immediato porterebbe alla costruzione di una politica estera e di difesa comune in modo tale da rendere l'Unione Europea, anche dal punto di vista della politica estera, un soggetto molto più incisivo sullo scacchiere internazionale.
Qui però, professore, siamo al bivio, e il bivio cui, diciamo, Draghi ci orienta è quello del superstato, esattamente, cioè del superstato comunque di una federazione di stati che vada oltre quello che oggi è l'Unione Europea, che vada in una direzione appunto in cui alcuni elementi comuni, imprescindibili, evochiamo pure, io lo faccio, il Covid, perché lì è stata data una risposta comune. Abbiamo capito che il virus non avrebbe avuto nessuna, come dire, reticenza a scavalcare le frontiere. L'abbiamo affrontato con un piano comune. Lei ora parla della difesa. Bene. Queste cose però sono esattamente quelle che storicamente una grossa parte della destra, ma non solo, nell'Unione Europea ritiene di non solo di non dover sostenere, ma di andare esattamente contro questa direzione.
Tutto questo l'avevamo già preconizzato prima delle elezioni, ovviamente, no? Le elezioni hanno dato un certo tipo di risultato. Oggi Draghi ci dice, addirittura ha utilizzato in conferenza stampa l'espressione crisis mood, cioè oggi questa costruzione che chiamiamo si trova, per una serie di ragioni che lui spiega nel report, in un crisis mood, cioè in una condizione di crisi o comunque di, o diciamo magari di pre-crisi, che potrebbe portare a dei fallimenti epocali. Allora è vero che lui preconizza appunto questo ulteriore processo di integrazione, però lo fa in modo molto realistico, cioè insisto su questo punto, cioè non è che ci dice, oh attenzione qua, o nel giro di un anno cambiamo i trattati o falliamo completamente. No, si assume la responsabilità di dire, so benissimo che questa volontà non è immediata, cominciamo a introdurre delle riforme a trattati invariati. Questo è il realismo di questo report, dentro queste quasi 400 pagine di lavoro, però si ritrova come filo rosso comune conduttore di tutte le diverse e variegate parti del report.
E questo direi anche il punto di forza, perché poi noi non l'abbiamo neanche citato, ma c'è una parte importante dedicata all'autonomia tecnologica, al confronto di fatto con la Cina, con gli Stati Uniti, l'autonomia del digitale, la tecnologia, lei giustamente citava la difesa. Insomma, un qualche cosa che difficilmente anche chi è contrario, anche radicalmente a un'idea di un superstato europeo, può essere contrario all'idea che un'istituzione, un'Unione Europea senza queste capacità autonome possa avere un senso nel lungo termine.
Sì, anche perché su tutte queste tematiche l'Unione Europea deve andare al recupero. Cioè bisogna rimontare, ci dice lo stesso report, quote di mercati internazionali, per esempio su tutto il settore dell'innovazione tecnologica e quant'altro. Quindi come si fa a rimontare pensando che ciascuno faccia per sé?
Claudio Martinelli, grazie mille di essere stato con noi, come sempre molto chiaro, ci aiuta a percorrere la complessità obiettiva di quelle che sono le istituzioni europee. E allora è tempo di dare la linea GR24, ringrazio il professor Martinelli ancora, grazie professore.
Grazie a lei.
Naturalmente Alessandro Schirano in assistenza, Carmelo Lauricella in regia, ora GR24.
DS Automobile presenta i SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.